Yaya e Sira conducono Rumore. Un programma di Radio Formia.
E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buongiorno Sira anche oggi, anche se c'è il tempo, e così noi impavide, sotto l'acqua, io sotto l'acqua, tu no, però insomma.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati, e oggi sarà insomma una puntata un po' particolare, ricorderemo un caro amico, una persona speciale non soltanto per quello che ci ha regalato con la sua musica, ma anche perché era davvero una persona speciale, Yaya. Io con lui ho condiviso un piccolo periodo quando andavo agli scout a Maranola. Parleremo di Erasmo Treglia. E ne parleremo
insieme con Ambrogio Sparagna, che avremo a breve ai nostri microfoni, ci ha fatto questo grande regalo. Che sai che è impegnatissimo.
Esatto. E nessuno meglio di Ambrogio può parlare di Erasmo, perché hanno condiviso una lunga storia di vita, di amicizia, ma anche musicale. Quindi poi approfondiremo con lui, diciamo, questi argomenti.
Oggi facciamo una puntata più ampia, dedicata ovviamente a un grande della musica etnica, cioè una musica tipica del territorio, con strumenti particolari che appunto Erasmo Treglia suonava, tipo la ghironda, il violino con la tromba, cioè cose che io sinceramente non avevo mai visto.
Sono diciamo strumenti di una cultura musicale
folcloristica,
popolare, che insomma esiste non soltanto nel nostro territorio, ma noi abbiamo appunto degli esponenti di livello internazionale come Ambrogio Sparagna ed Erasmo Treglia, quindi diciamo che questa musica popolare rivisitata da noi è partita ed è stata riconosciuta in tutto il mondo e anche a Roma, insomma, dove a Erasmo Treglia è stato tributato insomma veramente grandi onori per aver intanto costituito delle associazioni per promuovere questa musica in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, ma anche perché appunto lui è stato un po' un iniziatore insieme ad Ambrogio Sparagna. Magari abbiamo sentito più spesso parlare di Ambrogio Sparagna, ma in realtà diciamo sono due musicisti di altissimo livello in questo settore musicale, che hanno oltretutto anche molto innovato, perché loro sono andati a contaminare anche la taranta pugliese, quindi insomma hanno veramente spaziato in tutta quella che è la musica popolare italiana, creandone un genere nuovo dalle contaminazioni, quindi insomma veramente qualcosa di unico, qualcosa di molto molto particolare.
Sì, volevo appunto dire qualcosa su Erasmo Treglia, no? È morto ovviamente da poco, a soli 65 anni, quindi giovanissimo, musicista, etnomusicologo, quindi fondatore della casa discografica Finesterre, con la quale ha prodotto tantissimi spettacoli, e con l'amico di sempre Ambrogio Sparagna, notissimo e amato a Formia. Erasmo Treglia era malato da tempo, quindi lascia un'eredità immensa nel mondo della musica popolare. È stato tra i primi a laurearsi in questo specifico e particolare settore della musica italiana, con una tesi sui violini e il rapporto con la taranta, molto prima che il genere divenisse tra i più diffusi e applauditi, quindi diciamo è stato un precursore un po' insieme ad Ambrogio dei tempi, no?
Insieme appunto ad Ambrogio Sparagna hanno fondato questo festival della Zampogna di Maranola, che da un piccolo paesino diciamo è diventato un festival famoso davvero in tutta Italia e in tutta Europa, quindi anche questo è merito insieme ad Ambrogio Sparagna di Erasmo Treglia.
Sì, quindi.
E tra l'altro tu facevi riferimento alla sua laurea all'Università La Sapienza di Roma, e dice che lui è stato uno dei maggiori allievi, queste cose poi magari noi non addetti ai lavori le abbiamo lette adesso,
sì, certo,
in occasione della sua dipartita, uno dei principali allievi di Diego Carpitella, che è il fondatore della ricerca musicologa sulle musiche di tradizioni orali italiane.
È in arrivo il maestro Ambrogio Sparagna, è in arrivo, quindi diamogli un attimo un tempo, il tempo di cuffiarlo, eccetera.
Intanto che Ambrogio mette la cuffia.
Allora, io volevo, sì, allora facciamo una cosa, io volevo mandare un'intervista che è stata fatta tempo fa a appunto a Erasmo Treglia, in modo da sentire quello che lui aveva da dire sulla musica.
Ciao, e sono contento di essere qui con voi.
Grazie, soprattutto noi lo siamo. Allora, io devo dire che tu sei bravissimo, amici, è veramente bravo. Suoni però anche degli strumenti molto particolari. Ci descrivi gli strumenti che suoni?
In particolare, negli spettacoli che facciamo all'Orchestra Popolare Italiana, suono la ghironda, che è uno strumento di origine medievale italiano-francese, che però poi si è diffuso nella musica popolare di molti paesi europei, ed è uno strumento, insomma, curioso, perché si tratta, come lo chiamano i francesi, di una vielle à roue, cioè un violino a ruota, perché è una ruota che gira, sfrega le corde come se fosse un violino e produce un suono che assomiglia, per il fatto di avere un suono continuo, un bordone, assomiglia quasi a una zampogna. È uno strumento adesso che si può ritrovare in varie tradizioni popolari europee. Poi sono un violino a tromba, che è un violino che invece di avere una cassa armonica classica di legno, viene amplificato da una tromba di metallo. Questo è uno strumento della metà dell'Ottocento, di un liutaio tedesco della metà dell'Ottocento, che poi si è diffuso anche questo in alcuni paesi, nella musica tradizionale di alcuni paesi, che sono un arco che va dall'Italia del Nord, l'Austria, l'Ungheria, la Romania e la Moldavia. Questi sono gli strumenti più voluminosi, strani. Poi ce ne sono tanti piccoli, che possono essere un flauto armonico, che possono essere certi tipi di scacciapensieri o degli uccellini ad acqua, insomma strumenti che colpiscono il pubblico, perché faccio un po', diciamo, seguo la tradizione dei cantastorie o dei musicisti di strada. Non è solo importante suonare bene, ma anche avere qualcosa di curioso per far fermare la gente che altrimenti passerebbe distrattamente. Invece, se c'hai un violino a tromba, tutti si fermano e dicono: che cos'è questo? E anche tu mi hai fatto la stessa domanda.
Com'è nata questa passione per la musica un po' tradizionale, la musica popolare, e quindi anche la voglia di suonare questi strumenti un po' particolari?
Beh, molti di noi, basta vedere l'anagrafe dell'Orchestra Popolare Italiana, molti di noi vengono dalla provincia, quindi significa da contesti in cui magari è stato più facile partecipare a feste, a cerimonie, a rituali, a processioni, dove avevi il cantante tradizionale, dove avevi il musicista di zampogna, di organetto, di tamburello. E allora, se magari eri minimamente curioso di queste cose, era facile acquisirle, assorbirle. Poi, se cominci a studiarle e a fare un po' di pratica, ti capita di, appunto, poi di far parte di organici che ripropongono questo tipo di musica. Quindi la passione è stata quasi una trasmissione all'interno del paese in cui vivevo io, e così è accaduto per molti altri.
Bene, e allora, era appunto Erasmo Treglia. Buongiorno al maestro Ambrogio Sparagna.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Ecco, che ringraziamo per essere con noi, per ricordare appunto questo grande amico, ovviamente soprattutto di Ambrogio, ma anche del mondo, che riconosce questa sua grande passione, questa sua bravura nel suonare e nel portare avanti questa musica, no?
Sì, devo dire, in questi giorni che abbiamo avuto questa, ahimè, triste esperienza, sono stato confortato e vengo confortato da una quantità enorme di messaggi, di affetto, tutti che dicono Erasmo sarà indimenticabile, perché, ecco, anche nelle parole che diceva adesso, metteva tutto nella semplicità.
Sì.
Lui suonava delle cose straordinarie che solo lui era in grado di suonare, ma era tutto normale, tutto, e questo suo desiderio di essere uno pari agli altri lo rendeva
speciale,
e lo rendeva soprattutto molto disponibile, molto simpatico, molto capace di rendere agli altri la vita più semplice, di portare un sorriso. E viva Dio, questa è una dote che
non
pochi hanno.
Sì, infatti.
Buongiorno Ambrogio, ti parlo da casa, c'è un brutto tempo, quindi intanto grazie per essere con noi oggi. Ti volevo fare una domanda a cui provavamo a rispondere poco fa, prima del tuo arrivo, chiaramente senza nessuna competenza. Ci chiedevamo, le nuove generazioni come approcciano la musica, diciamo, popolare, quella che voi avete reso famosa, questa contaminazione di Taranta, di pizzica, insomma, un po' di queste musiche popolari provenienti da tutta l'Italia. Qual è l'approccio dei giovani? Sono interessati? Provano
sì,
a suonare no. gli strumenti?
Guarda, fanno le stesse cose che facevamo io e Erasmo quando 50 anni fa abbiamo scoperto questi strumenti, e chiaramente noi eravamo più pionieri, e poi c'era un'altra Italia 50 anni fa, non c'erano i telefonini, la musica era custodita da archivi, diciamo, quasi inaccessibili, e quindi il rapporto diretto con le persone diventava fondamentale. Erasmo prima parlava della provenienza, dell'essere persona nata in luoghi di provincia, e quindi luoghi dove queste tradizioni si tramandano con maggior facilità. Ecco, se abbiamo fatto una cosa in questi 50 anni insieme, e abbiamo dato una dignità a questa musica, e così che abbiamo reso questa musica più conosciuta. Anche il lavoro di Erasmo, fondamentale, di produttore discografico, di editore musicale, ha fatto sì che i gruppi più lontani potessero essere diciamo rappresentati. Faccio un esempio: l'ultima produzione è stata fatta con un gruppo di giovanissimi ragazzi del Salento, che lui ha prodotto, realizzato, li ha portati in giro, si è mandati in giro per l'Italia, per il mondo, ragazzi di 20 anni, che sono in qualche modo una sorta di modello anche per tanti altri ragazzi che vengono da tutte le altre parti. Devo dire che oggi questa musica ha una marcia in più, proprio perché i personaggi come Erasmo sono stati capaci di diventare maestri attraverso il loro lavoro. C'è un'espressione che noi prima usavamo, che viene da un grande musicista ungherese, si chiama Béla Bartók, che riguarda i grandi cantori della musica popolare, alberi di canto. Questa espressione indica fondamentalmente tutto il lavoro. Erasmo l'ha fatta propria, Marano ha fatto un festival, si chiama Alberi di Canto, collegando anche alberi, diciamo, antichi con i frutti più originali, e questa radice profonda nella cultura dei popoli è stato quello che ha in qualche modo reso questa musica così antica, oggi così importante e anche così contemporanea.
Volevo appunto sentire con voi questa introduzione che fa Erasmo Terreglia per cantare, poi per suonare il brano con Peppe Servillo e Ambrogio Spadagna.
L'anno è finito, un anno molto complicato, e uno nuovo è cominciato. Come sarà questo? Non si sa, ma la tradizione popolare vuole che con un piccolo espediente musicale l'anno che viene porterà sicuramente fortuna. Però perché questo accada bisogna cantare con noi Salve, e bisogna cantarlo al momento giusto, quando la musica arriva a quel ritornello, tutti devono cantare in coro Salve. Salve. Buona fortuna.
Sotto gli alberi di pera, sotto due angeli di Dio, quando Roma si battezzava, tutto il mondo si levava. Isce dama, e dammi una naranata, e dammi le due nici castagne, buona festa e caputa. E se non malaia, e non mi fa tanta pannia, e per santa salvest, metti li viga l'aganest, mitta scena sai, che la panza non mi fa ma. E se non malaia, e non mi fa tanta pannia. Thank you. sapere, so due angeli di Dio, quando Roma s'abbattezza, tutto il mondo se levava. Isce dam, e da me narana, e da me la di noce castagna, e se non la fanta caputa, e se non malaia da, non fa tanta dannia, e psa!
Salami!
Agito su lui, agito.
È una sfortuna proprio perché
lui, no, no, sfortuna no. Sfortuna, lui l'ha detto, quindi vale.
Una sola.
No, lo rifai, lo rifacciamo in coro.
Epsa!
Salami!
Epsa!
Salami!
Epsa!
Salami!
Epsa!
Salami!
Epsa! Anda sala, resta, metti di pica la canestra, metta cena, sai, sa, cala, pensando me la fama, e se non malaia da, e mo franda pennia, e se non malaia da, lo fa tanta pennia. E se non malaia da... E se non me la ianà, cada puzza in fragilità.
Beh, insomma. Ma avete fatto uno scherzo da prete questo qui?
Ho visto Ambrogio notevolmente commosso, diciamo, perché ovviamente sono ricordi che, insomma, poi è stato un qualcosa che hai organizzato tu, giusto? Era per il 2021 questa, è una...
Non so, perché ne abbiamo fatte tante, quindi...
Esatto, voglio dire... questo è la chiara stella.
Sì, questo vuol dire, fra l'altro c'è una storia attorno a questa canzone che noi registrammo tantissimo, oltre 50 anni fa, a Tre Mensuoli, tramite Don Raffaele Bergantino, che era il parroco di Tre Mensuoli.
Mio professore al liceo di religione.
Sì, da Mollà, e Erasmo era all'inizio proprio, ma io insomma già pure. E da là poi abbiamo preso questa canzone che ha un titolo, I Due Angeli. Questo canto, i canti di Questua che si facevano appunto attorno alla a San Silvestro. Poi lui ci ha costruito questa storia ed era diventato in auditorium in occasione della Chiara Stella. Ne abbiamo fatte 19 di edizioni, solo quest'anno lui, ahimè, non è potuto esserci, dove la gente veniva perché doveva, io dovevo cantare, Erasmo doveva fare questo discorso, perché era questo grande segno augurale, questo racconto dei due angeli che cantano, era necessario. E quando io, insomma, poi ho mandato qualche messaggio a qualche amico, ho detto che
non era possibile.
No, è che insomma lui sta suonando con gli angeli.
Certo. È difficile poi staccarsi da un amico che è stato un amico sia di vita che di lavoro, nel senso lavoro, di quello che fa. Io penso che sia una cosa, insomma, piuttosto toccante e piuttosto ovviamente.
No, e sai cos'è, Iaia? Che noi abbiamo inventato una cosa che non c'era.
Non c'era. Non c'era siamo nessuno. Siamo stati artefici di una cosa che, una cosa che forse... Forse, chissà, voglio dire, se voi non aveste iniziato non si sarebbe neanche...
Sì, perché diciamo noi siamo stati entrambi studiosi, ci siamo laureati nello stesso posto, lui con lo stesso mio professore, lui ha fatto per primo in Italia una tesi sulla pizzica per il violino,
sì,
cioè
sì,
non c'era ancora,
infatti,
non
sì.
C'era questa cosa. Però noi abbiamo fatto questo lavoro differente da tutti gli altri, che abbiamo reso questa musica viva, fuori da quelle che erano le cosiddette discoteche, luoghi di conservazione, biblioteche. L'abbiamo costruita come qualcosa di vivo, come qualcosa, perché noi eravamo stati contagiati da questa musica, siamo nati con questa musica. Dico solo un piccolo episodio, perché forse qualcuno ci potrà solo potrà ricordare, dico qualcuno di Marano, ma stiamo parlando di oramai 50 anni fa. Io avevo comprato le zampogne e le ciaramelle. Erasmo nella squadriglia Lupi, stiamo parlando veramente degli anni 70, e lui era bravissimo, suonava la chitarra, suonava il flauto. Io avevo bisogno di un compagno personale a Ciaramella, no? Allora ci siamo visti, ma vicino lì alla chiesa di Santa Maria, perché era dicembre, si stavano iniziando le novene di Natale, e allora io gli ho portato, ho fatto sentire come si fa con i ragazzi, ho fatto sentire questa zampogna, e lui sonicchiava il flauto. Allora gli ho dato: ma tu vuoi suonare la ciaramella? E lui ha preso sta ciaramella, ha fatto il tema di Tu scendi dalle stelle con 3 secondi, no? L'indomani io dico: beh, allora domani mattina andiamo a suonare alla novena. E siamo andati a suonare alla novena la mattina, nello stupore generale della gente. Io ricordo ancora tante persone anziane che, quando ci hanno visto cantare, suonare, e devo dire Don Antonio De Meo, che quando vide questa cosa dice: ma che è successo qua? Cioè, voglio dire, qualcosa di straordinario. A Marano non si sentivano le zampogne da tanti anni. La gente si è messa a piangere attorno a noi, e ci hanno abbracciato come se fossimo state delle persone fuori dall'ordinario, appunto.
Perché avete riportato nella loro memoria, specialmente degli anziani, di quelli più grandi, cioè quello che erano le tradizioni di un tempo, che magari pensavano perse.
Perse. Esatto. E tanto è vero che uno di questi, che non scorderò mai, mi disse: mo posso pur morire, ha già sentito le zampogne e mo posso andare con gli angeli in paradiso.
Ti volevo dire, cioè, questa è una cosa sempre diciamo degli anziani. Mia madre a Natale era proprio prassi che dovevano venire gli zampognari, sì, a suonare la novena davanti al presepe, e noi tutti gli anni avevamo gli zampognari che scendevano, suppongo, da Maranola,
sì,
e venivano a casa a suonare la novena tutti gli anni.
Sì, e questo
fino a qualche anno fa,
sì. Poi adesso, grazie a Dio, ci sono tanti ragazzi che sono diventati anche adulti, che suonano a Maranola. L'abbiamo accompagnato come si faceva più di 100 anni fa, 150 anni fa, quando a tradizione a Maranola i funerali importanti venivano accompagnati dalle zampogne al cimitero. È un'orchestra di zampogne, l'ho accompagnato dalla chiesa dell'Annunziata fino al cimitero, cantando le canzoni a San Michele, le canzoni a Gesù Bambino, le canzoni alla Madonna della Civita, come
sarà
si faceva.
Contento, guarda, io penso che sarà stato molto contento.
E io stavo pensando proprio questo, che oggi Ambrogio ha una doppia responsabilità, quella di aver reso questa musica con le contaminazioni insieme ad Erasmo così popolare in tutta Italia e forse in tutto il mondo, e oggi la doppia responsabilità e eredità di continuare questo cammino anche senza Erasmo, ma diciamo nella sua musica, con i suoi strumenti, cercando di trasmettere questa passione ad altri ragazzi. Quindi oggi tu, insomma, t'accogli un ulteriore onere, Ambrogio, che per te è sicuramente un piacere, ma diciamo è un modo per tenere vivo Erasmo, di cui prima tu non c'eri. Raccontavo proprio che quando facevamo gli scout insieme a Maranola, e lui era una persona, io lo ricordo, una persona veramente disponibile, sempre sorridente, una persona particolare, davvero una persona, e non lo dico oggi perché non c'è, ma davvero
una che si fa ricordare con piacere, voglio dire, sono quelle persone che non dimentichi facilmente, no?
Anche se poi, insomma, la vita chiaramente ha diviso le nostre strade, quindi l'ho visto poco, lo incontravo qualche volta a Maranola, però davvero, insomma, oltre al grande musicista, io mi piacerebbe che tu ricordassi la persona che era, e nessuno più di te può farlo, visto che avete condiviso davvero, insomma, tutta questa esperienza musicale, ma credo una grande esperienza umana. E quindi mi piacerebbe che tu, se te la senti, raccontassi a noi e a chi ci ascolta qualche episodio che mette proprio in evidenza quel suo essere così, così speciale.
Guarda, ci vorrebbero 10.000 puntate, perché ne abbiamo fatte tante in oltre 50 anni di... Ma soprattutto quello che lui era capace di fare, questo penso che sia una dote che non hanno pochissime persone. Io ho avuto la fortuna di conoscere lui solo, ma altre così non ne ho conosciuto, che metteva tutti in una dimensione orizzontale, nel senso che dal più grande musicista alla persona più semplice, alla persona che non sapeva né leggere né scrivere, per lui uguali erano. E quindi nell'avere rapporti con le persone, lui diceva si può fare, facciamo tutto, nel senso anche le cose più incredibili, e abbiamo fatto cose incredibili, ripeto, ma soprattutto le cose incredibili sono state quelle di poter incontrare persone che altrimenti non c'era nessuna possibilità di poter incontrare. Le voglio dire una cosa, lui è stato per tanti anni un cooperante internazionale, ha lavorato in grandi missioni di pace, di cooperazione, in grandi progetti legati alla comunicazione, alla produzione. Per esempio lui ha inventato gli studi, qui stiamo in un studio di registrazione, no? Lui ha inventato in Mozambico, dove c'era ancora la guerra, uno studio di registrazione per la radio, questo l'ha fatto a Cuba, questo l'ha fatto in Nicaragua, questo l'ha fatto in Angola e nei posti più sperduti. Siamo andati una volta in Africa nell'area attorno al Sudafrica, lì nello Swaziland, dove c'era, credo che sia l'ultimo, non so se adesso c'è, l'ultimo regno dove c'è un re africano, ecco lì abbiamo, lui ha organizzato con i ragazzi, con questi ragazzi africani, un'attività discografica, gli ha insegnato come si poteva fare un disco, gli ha insegnato come si poteva fare un arrangiamento. Queste sono cose che non l'ha fatto per soldi, questo voglio dire, non l'ha fatto perché doveva diventare il grande produttore discografico di non si sa bene cosa, l'ha fatto perché era mosso da uno spirito di grande umanità e di un senso di fraternità, di una grandissima religiosità che lui trovava soprattutto nella faccia delle persone più lontane,
riusciva a comunicare con tutti.
Poi ripeto, parlava tutto. Erasmo parlava l'inglese, parlava benissimo, parlava lo spagnolo, parlava il francese, mazzicava l'arabo, cioè con lui stavi sicuro, parlava il portoghese, sono tutte cose queste che ne fanno di una persona un gioiello. E quindi tu quando andavi, lui per esempio quando siamo andati in Iraq a fare questo grande evento a Baghdad, lui è andato prima, lui ha organizzato prima, lui ha parlato con tutte le realtà del Kurdistan, in tutte le situazioni, e poi sono arrivato io. Quando siamo andati in Kazakistan, c'erano 20 gradi sotto zero a Astana, lui ha organizzato i concerti, ha trovato a Astana il gruppo di ragazzi del conservatorio che hanno cantato e suonato con noi, con me dopo. Io, praticamente lui faceva l'apripista di tutto, in grado di questa capacità.
Io spero che qualcuno abbia preso insegnamento da lui per portare avanti tutte queste sue immaginabili, cioè una cosa incredibile quello che riusciva a fare.
Sì,
cioè, mi stai dicendo cose che non avrei mai pensato.
No, perché uno lo considera soltanto l'aspetto fra virgolette formale, ma dietro c'era una conoscenza. Io penso che sia stato il più grande etnomusicologo italiano.
E a proposito di etnomusicologo, vogliamo sentire un'altra cosa, il tempo, che è un'altra.
Sì, giusto? Questo lui ha realizzato questo progetto dove a un certo punto noi facemmo questo lavoro sulla poesia popolare siciliana insieme con Mario Incudine, perché questo grande cantante che l'ha scoperto lui, ci è venuto a trovare, è venuto da Palermo, è venuto a Marano l'altra sera a ricordarlo, e casualmente a quel punto abbiamo incontrato succede questo testo della canzone che è di Andrea Camilleri. Ed è l'unica canzone di Andrea Camilleri e che lui ha voluto realizzare e portarlo, cioè, farlo diventare musica, ed è riuscito a fare questo brano che descrive veramente quello che siamo adesso.
Perfetto. Il tempo.
Il tempo è pesante come un pezzo di muro, ogni ora come un sasso ci grava sul cuore. Le case non sono più quelle di una volta, è spento il camino e tra i mobili le parole di un giorno impossibili a ripetersi, ora giacciono inerti. Un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per pascere, un tempo per dormire, un tempo per pregare, un tempo per godere, un tempo per peccare, un tempo per vedere, un tempo dire parole d'amore vecchie come le stelle e dire che così è la vita che va e viene. E tutto era perfetto, logica ogni azione, il treno era diretto, vicina la stazione, ecco strade fiorite, nei romanzi d'amore, tra sussulti del cuore e bocche languidite. Un tempo per morire, un tempo per pascere, un tempo per dormire, un tempo per pregare, un tempo per godere, un tempo per peccare, un tempo per vedere, un tempo. È l'ora di aprire tutte le finestre, tutte le porte, abbattere i muri, se occorre per poterci guardare negli occhi, trovare una parola. Una parola.
Bellissima anche come musica, come era particolare. E l'organetto questo qui?
Sì, l'organetto mio, sì. Sono io che canto e lui volle fortissimamente fare questa produzione, ahimè, sembra fatta apposta per quello che stiamo vivendo questi giorni, quindi questa ricerca di questa parola nuova che dice Camilleri. E fra l'altro Camilleri questa cosa l'ha sentita prima di morire, e fu molto colpito. E poi, come ecco, tutte le cose della vita succedono in una certa maniera, e noi abbiamo conosciuto in maniera indiretta Camilleri tramite Mario Incudine, che abbiamo fatto una produzione con Erasmo aveva prodotto un disco di Mario Incudine dedicato a Garibaldi. Ci fu un programma TG2 Mizar di notte che registrava un concerto di Mario che aveva fatto in auditorium, un concerto che aveva organizzato Erasmo con me, e Andrea Camilleri rimase colpito da questo lavoro, chiamò Mario Incudine, e da lì poi è nata la collaborazione di Mario Incudine con Camilleri, e di riflesso poi noi abbiamo avuto, tramite un nostro amico Michele Zanuni, e questo testo che era stato in maniera fortunosa in qualche modo recuperato, e poi ci abbiamo fatto questa produzione musicale insieme con Sasa Flauto, che penso siano delle cose come dire anche più originali rispetto al lavoro di Camilleri.
ti volevo fare una domanda. A un certo punto era in una delle interviste che abbiamo mandato in onda, fa riferimento al paese, alla provincia, alla provenienza, no? E quanto questo ha inciso, diciamo, quanto incide tutto questo sulla musica, appunto, popolare, sulle contaminazioni che siete riusciti a fare, cioè quanto ha inciso essere nati, vissuti in un piccolo borgo, su tutto quello che poi è stata la vostra sensibilità musicale.
Guarda, mi hanno fatto la stessa domanda l'altra sera a Radio 3 e rispondo alla stessa maniera. Io e Erasmo parlavamo in dialetto, e anche certe volte Pencifà conosce, Pencifà, come dire, parlavamo anche in dialetto abbastanza stretto nei momenti più come dire, dove dovevamo parlare, che, per dire, dovevamo parlare di come andava il tempo, che pioveva, che questo, che c'erano stati gli incendi, che questo. Noi parlavamo come si parla a Maranola, e poi quando dovevamo fare le grandi produzioni ovviamente non parlavamo più in dialetto, e questo penso che sia il passaggio, cioè noi abbiamo vissuto questa esperienza della nostra vita coniugando un paradigma che sembra un paradosso: il locale e il globale. Erasmo è la quintessenza di questo, cioè lui nato a Maranola, vissuto a Maranola, figlio di Angelina e di Gerardo, è riuscito a coniugare la musica del mondo partendo da questa particolarità assoluta. Perché? Perché il paese ti forma, grazie a quella che è l'educazione familiare.
C'è più tempo forse?
Sì.
Nel paese c'è più tempo.
C'è più calore, c'è più questa cosa di essere... Che c'è la famiglia estesa, non c'è soltanto il padre e il madre, ma ci sono gli zii, ci sono le nonne, ci sono gli amici, ci sono gli zii. Noi chiamavamo zii tutti, tutti quelli che erano più anziani di noi.
Erano tutti zii.
Tutti
all'epoca.
Zii. Questo qui ci ha così formati, che ci ha irrobustiti, e di conseguenza questo amore per questi luoghi, questa grande. Anche questo profondo legame con le forme espressive dell'identità di un paese, che può essere la festa di un santo, la luminaria, i fogaracci, le novene con le zampugne. Cioè, noi abbiamo fatto tutto perché volevamo contemporaneamente avere nelle scarpe due cose: il piccolo nostro buco del nostro paese e il mondo intero.
Mi sembra che questo rappresenti davvero molto bene quello che siete riusciti a fare, e il tempo a disposizione è finito.
Sì, è quasi scaduto. Volevo oltre che
fammi dire l'ultima cosa, poi passi a te e chiudi. Penso, sono sicura che riuscirete a inventare qualcosa per ricordarlo, appunto, a Maranola con la sua musica, dedicargli, non lo so, cioè mi viene in mente, non so se un festival, una ricorrenza, perché sarebbe veramente bello.
Beh, c'è già il Festival della Zampogna, che quest'anno doveva essere la 30ª edizione. Devo elaborare il lutto, come si dice in gergo. Sicuramente facciamo adesso il 19 di febbraio in auditorium la tarantella del carnevale che lui aveva voluto, che portiamo varie realtà, e quello sarà un'occasione per ricordarlo, perché comunque noi dobbiamo cantare, non possiamo, come dice una antica canzone popolare, sempre allegri bisogna stare, perché il cantare fa male al re.
Allora io a proposito di questo volevo farvi sentire una brevissima cosa di Erasmo Treglia, dove appunto lui diceva che non vedeva l'ora di cantare, di entrare a fare le novene, tutto quello che c'è intorno a questa musica. E poi un brano a cui tu forse sei molto legato,
sì, perché è un pezzo legato a San Francesco, perché poi Erasmo fondamentalmente era un francescano laico, questa idea del giullare di Dio e del giullare che suona attraverso questa dimensione, che vede nei rapporti con gli altri una forma di immanenza del legame con la spiritualità, e questo è in questo periodo che stiamo celebrando gli 800 anni della morte di San Francesco, è forse una delle cose che ci può rappresentare meglio.
Bene, allora andiamo.
Qua fuori comincia a fare molto caldo, ma diciamoci la verità, io non vedo l'ora che arriva i presepi, le novene, i concerti in chiesa. Non vedo l'ora di ritornare a San Domenico, a Santa Maria della Foresta, a Fonte Colombo, a Greccio, a Cantalice, a Poggio Bustone, all'Apro, insomma tutti i paesi là intorno, per ritornare a fare un po' di musica tutti insieme. Tanto manca poco, devo soltanto finire di accordare le zampogne.
Sia laudato, sia laudato, mi Signore, sia laudato, sia laudato, mi Signore. Dona splendore, la luna, luce, lue e tutte le stelle, il vento e l'aria nobile e serena, l'acqua preziosa che porta la vita, tu fuoco che illumina la notte, la madre terra che tutto produce, diversi frutti con colori di fiori ed erba, beato chi perdona nello tuo amore, beato. Perdona nello tuo amore, beato chi perdona nello tuo amore, beato chi perdona nello tuo amore.
Sia laudato, mi Signore, sia laudato, mi Signore.
Che dona splendore, la luna, l'uccello e tutte le stelle,
il vento e l'aria nobile e serena, l'acqua preziosa che porta la vita,
il fuoco che illumina la notte, la madre terra che tutto produce,
diversi frutti con colori di fiori ed erba,
beato chi perdona nello tuo amore, beato chi perdona
Abbiamo ascoltato anche quest'altro bellissimo brano, con, io volevo ringraziare ovviamente il maestro Ambrogio Sparagna per essere stato con noi, Sira, e per averci ricordato questo grandissimo personaggio, musicista, amico.
Molto amico di questa radio, io sono venuto per onorarlo perché lui voleva molto bene a questa radio, voleva bene molto a tua madre, e mi è sembrato un segno di rispetto, perché le amicizie vanno rispettate. Noi siamo nati in un'altra epoca, siamo nati nel Novecento.
È bravo, sì. Quindi non è ormai
queste parole così hanno un valore, noi ci è sempre bastato. Ecco, penso, voglio chiudere con l'ultima cosa. Noi siamo nati con un'idea che la musica non aveva bisogno di orpelli, di organizzazioni, di agibilità, impulse, di organizzazioni, di piani di fuga. Noi siamo stati, abbiamo visto la musica, l'esperienza del fare insieme come un incontro con l'altro. Le persone più lontane, le persone più strane, lui ha organizzato cose con gente che come dire, che non avrebbe mai potuto pensare. Tutto il rapporto che ha avuto con il mondo degli Zingari, e degli Zingari che con lui c'erano al funerale a Marano, sono venuti a suonare gli Zingari fuori dalla chiesa, perché erano fratello Erasmo. Cioè, tutto un mondo, perché quel mondo era la bellezza della vita. Poi lui è stato, ahimè, costretto a essere organizzatore, in quello era il numero uno in assoluto, faceva i piani di progetti per tutti, per il comune, regioni e tutti, e vinceva tutti i progetti. Però questa dimensione qua del rapporto umano, prima di tutto la parte amministrativa, la parte burocratica, letteralmente lo ha distrutto, e questo è il grande cruccio che io ho di questi ultimi anni della sua vita.
Ci vorrebbero più Erasmo Treglia.
Speriamo.
Speriamo sì. Bene.
Grazie, un saluto speciale anche da parte mia. Io penso che, oltre che per onorare la radio, zia Lalla, abbia fatto piacere a tutti coloro che ci ascoltano.
Penso
ricordare
di sì.
Insieme a te una persona, diciamo, una bella, bella, bella persona che era Erasmo. Quindi grazie, grazie ancora, grazie a chi ci ha ascoltato. Noi vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì. Yaya, ciao anche a te. Alla prossima, grazie ancora.
Ciao, Ambrogio. Ciao.
Grazie
Ambrogio, e ciao a tutti.